come sempre il buongiorno ogni lunedì al nostro al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Abbiamo preso la libertà di dire un nostro addirittura, ma perché nostro, ti vogliamo bene. Direttore, allora io però ti voglio far partire su una tematica che so che magari ti farà un pochettino arrabbiare. E dico Ferrari, che cosa è successo, direttore?
Ma io ho mai visto uno...
sono un po' avvilito.
Uno sfascello. Cioè, sembrava di stare in centro nell'ora di punta con la gente al semaforo e tu che stai invece su un circuito di Formula 1, non puoi aspettare, ti fanno entrare, ti dicono di entrare, aspetti, dice no, non devi più entrare, ma una cosa pazzesca, perdere così una gara di Formula 1, oltretutto col tuo avversario diretto che si piazza davanti a te, è proprio un peccato, veramente un peccato, perché le macchine sono più forti. Cioè,
quindi è la strategia forte che è sbagliata, direttore.
Proprio, è stata
non solo una volta.
No, questa non è nel primo Gran Premio che si verifica questa cosa, attenzione, quindi c'è un qualche cosa che va rimessa a posto. Una volta, come dire, la macchina, compresa quella dei box, la macchina Ferrari era un qualcosa che faceva scuola agli altri. Ricordo, diciamo, anche 20-30 anni fa che andavano in televisione e si vedevano le velocità dei cambi delle gomme, per dire che era un punto di forza, insomma, l'attenzione maniacale per tutti i particolari, ma se succedono queste cose qui vuol dire che proprio c'è qualcosa che non va.
Voto alla strategia Ferrari 3 o 2 o 0, che voto gli vogliamo dare?
Ma io più del 2 non darei veramente. Cioè, buttare via una vittoria così e farsi sorpassare dalle due Red Bull, cioè prima e terza le Red Bull, seconda e quarta le Ferrari, no, non va bene.
Poi a quel punto, direttore, se Leclerc si arrabbia comincia a averci anche un po' ragione, no?
La Ferrari ha un talento assoluto che si è visto, ha una capacità di fare cose incredibili, sorpassi anche al limite, di tenere su una macchina anche quando magari ha qualche pecca. Quest'anno la macchina è buona, la macchina è eccezionale, hai un pilota unico, insomma, che cosa ti può andare contro? La scuderia, questo è sbagliato.
Questo è il capitolo Ferrari che ci ha fatto veramente, ci ha lasciato amareggiati ieri per la strategia, che ha buttato via punti che sarebbero stati preziosi, importanti e peraltro meritati. Tornando un pochettino più indietro, direttore, poi andremo a celebrare anche un po' il Monza, però tornando un po' più indietro c'è un altro personaggio che dobbiamo celebrare. Allora, non voglio fare riferimenti a altri colleghi o ex colleghi o presunti tali, insomma, che ironizzavano un po' sulle vicende relative a Ronaldo, che da quando ha lasciato il Real Madrid ha continuato a vincere, altrove invece non è successo così, e lo stesso Ronaldo ha smesso pian piano di vincere qualcosa, anche se poi alla Juventus ha 3 scudetti, diverse Coppe Italia, le ha portate a casa. Ma detto questo, c'è da dire, da fare un altro parallelismo, c'è un allenatore, Carlo Ancelotti, che tornato in Italia, sulla panchina del Napoli, era stato annunciato appunto come il Ronaldo della panchina. In realtà poi a dicembre credo del 2019 si arrivò all'esonero di cui abbiamo a lungo parlato, direttore, e invece questo allenatore che era stato dato per bollito, che volesse soltanto inserire il figlio, sta continuando a far allenare tantissimo il figlio, quindi a fargli fare le ossa, però nel frattempo ha vinto una Liga Spagnola, che è stato poi l'ennesimo campionato europeo portato a casa, e soprattutto ha portato a casa la quarta Champions League contro il Liverpool. Come? Con un gioco spettacolare alla Guardiola o semplicemente con la praticità del calcio all'italiana, che tutto sommato ancora funziona se lo fai funzionare bene, direttore?
Beh, se leggi, diciamo, nemmeno tra le righe, ma se leggi il fondo dei sacchi dopo la vittoria di Ancelotti, insomma, lo ha in qualche modo, non dico martellato sulla diversità del gioco, ma ha detto chiaramente che si è imposto con il gioco all'italiana, che non è mica una bestemmia, assolutamente, solo che nella diversità, per esempio, fra Ancelotti e Allegri, io trovo che non solo c'è una qualità di giocatori realmente superiore, soprattutto a centrocampo. Il centrocampo del Real Madrid è spaventoso, insomma, dei nomi Casemiro, Kroos e Modric, insomma, rappresentano una cerniera e una qualità insuperabile. Ma detto questo, anche nella proposizione offensiva, insomma, non è solo Benzema o Vinicius, ma insomma è tutta la squadra che ha un tipo di propensione offensiva che per esempio la Juventus non ha. Questo manca alla Juventus, se vogliamo fare delle similitudini.
Assolutamente.
Non mi soffermo tanto sul hanno sbagliato o non hanno sbagliato, perché comunque quell'annata di a onor del vero, di Ancelotti al Napoli fu sbagliata, non la prima che arrivò secondo, ma la successiva, perché in qualche modo si lasciò prendere un po' troppo la mano da un calcio di posizioni, cioè da un calcio in cui rispetto a quello che era stato costruito come mentalità nel passato si basava su un'impostazione come se lui avesse tanti fuoriclasse, non li aveva questi fuoriclasse per poter fare il gioco delle posizioni, cioè tu ti metti qua, eccetera, eccetera. Per cui quello onestamente non fu un anno clamoroso come qualità da parte di Ancelotti. Detto questo, però, non mi sognerei mai criticare un allenatore del genere, oppure non riflettere con lui su quello che si può fare per migliorare, perché non gli si può dare una responsabilità a Ancelotti, dice adesso tieni, questi sono i giocatori, falli diventare grandi tu. Non è così. Lui ha dimostrato che con una squadra inferiore quest'anno, una squadra inferiore, sto parlando del Real Madrid, ha abbattuto tutto il gota del calcio, perché se tu metti il Chelsea, il Paris Saint-Germain, il Manchester City e il Liverpool, lui ha veramente abbattuto tutte formazioni qualitativamente superiori alla sua. Quindi c'è poco da dire. È stato il più forte, perché non solo lui vede la partita come pochissimi, fa i cambi giusti, è in grado di oltretutto valorizzare i giocatori anche in ruoli diversi, quindi bisogna lasciarlo lavorare. Detto questo, ribadisco, non è in contraddizione con le critiche, è soltanto assolutamente fuori luogo che qualcuno gli abbia dato del bollito, abbia detto delle cose eccessive nei confronti di un allenatore che assolutamente non le meritava,
dicendogli magari che la colpa era sua, che non si è ringraziato la persona furba, il popolo napoletano,
che poi non era vero, perché poi non era vero, perché lui era diventato assolutamente
ricordo anche il post della figlia quando ha lasciato Napoli, applauditissimo. Bravissimo. Per le bellissime parole.
Bravissimo.
Poi direttore,
però questo, come dire, è un ritornello che si sente spesso, adesso anche con Spalletti è lo stesso.
Sì, esattamente.
Cioè, ma che vuol dire la napoletanità? Ma perché Bianchi era diventato napoletano, Bianchi l'allenatore del primo
per esempio.
Ma non scherziamo.
Poi direttore, se per questo si vuol dire che un allenatore deve scendere a livello delle famose polemiche, gli arbitri qua, gli arbitri là, allora avevano sbagliato indirizzo, perché io ricordo quando in una delle prime conferenze di Ancelotti a Napoli gli chiesero ancora una volta il famoso fallo di Pjanic e Ancelotti disse: ma voi a me parlate di arbitri dopo quello che io con Real Madrid ho subito da Real Madrid in Champions League quando arenavo il Chelsea. Io non potrei proprio parlare, non credo che ci sia un problema arbitrale in Italia. Detto questo, stessa risposta la diede anche Spalletti quest'anno a inizio campionato, quando tornò proprio su quella partita e disse: belli, qualche errore l'ho commesso anche io, non mi va di parlare degli arbitri che stimo. I grandi allenatori non scendono a certi livelli certe volte, no? Insomma, cercano di tenersi distanti dalle polemiche che sono da bar dello sport.
Vincenzo, guarda, noi siamo tutti e due napoletani.
Sì.
Però detestiamo un certo modo, come dire, di affrontare il tema calcio a Napoli, ma anche da parte di alcuni colleghi tra virgolette conosciuti, non posso dire famosi, conosciuti, che in qualche modo offrono uno spaccato di partigianeria, di tifoseria, di parzialità che è veramente disgustoso. Io l'ho visto, cioè se tu parti già con il retropensiero che gli avversari rubano, fanno degli imbrogli, il nord, il potere, eccetera eccetera, se tu parti già da questo piedistallo e gratti la pancia a un certo tipo di tifoseria, ma già parti male. Quindi che chiaramente tu che cosa vuoi trovare una condiscendenza nell'allenatore di turno che da qualsiasi parte venga deve calarsi in questa realtà. Cioè, chi è più ruffiano e lo fa, chi non è ruffiano ed è in grado di avere una sua autonomia di pensiero, come possono essere Ancelotti e Spalletti, sembrano avulsi, ma non sono avulsi, sono persone normali. Perché bisogna finirla con questa logica, di entrare in una parte in cui sentirsi vittima di qualche cosa, di un potere, di un qualcuno, eccetera, eccetera, e amalgamarsi a un che cosa. Ma io voglio la differenza anche tra napoletano e napoletano. Io non credo che siano felici di sentirsi tutti uguali, immedesimati in che cosa? In un atteggiamento che in qualche modo li emargina. Ma non è vero niente.
No.
Napoli innanzitutto non ha bisogno di Masaniello. Napoli non ha bisogno di Paladini, di difensori. Ha una storia culturale e anche diciamo storica è fortissima. Quindi ogni volta io tenderei invece a dividere, ci sono i napoletani che sono in gamba, intelligenti e si fanno valere ovunque, e ci sono quelli che invece fanno purtroppo un po' massa e che sono antisportivi, non hanno un senso civico per la propria città, perché anche questo bisogna dirlo. Sono tutte quelle cose che a volte denuncia un assessore come Borrelli, per esempio, che io ammiro molto, che pur essendo napoletano denuncia le storture. Questo, guarda, lo puoi calare, sembra un discorso molto ampio, ma lo puoi calare tranquillamente nel calcio. Quindi nel calcio basta con questo atteggiamento in cui bisogna tirare per la giacchetta l'allenatore di turno e farlo sentire vittima di un sistema. Non esiste. L'unico sistema di cui si è vittima a Napoli a volte è un atteggiamento della stessa società che ti pone davanti a un bivio. Tu devi fare questa minestra con questi giocatori, perché questo posso spendere. Anche in questo purtroppo è brutalmente chiaro De Laurentiis, ma lo stesso De Laurentiis non può mettere in questo calderone la napoletanità, ti sei calato meno nella città, la personalità, la cazzimma, eccetera eccetera, e poi lui vive tranquillamente a Roma e fa gli affari suoi come li fa bene da tanti anni. Questa purtroppo è un pochettino la, come dire, l'insolita situazione che si registra a Napoli e nella quale purtroppo si vogliono coinvolgere molti tifosi, però moltissimi tifosi, mi rendo conto che non solo sono cresciuti tantissimo, ma assolutamente non se ne fregano di queste cose e non ascoltano nemmeno questo genere di sirene.
E c'è un'altra triste tendenza, così chiudiamo anche l'argomento Napoli, direttore, perché c'è questa tendenza adesso a puntare il dito, nome e cognome, su colleghi che peraltro fanno il lavoro nel loro modo. L'ultimo finito in un tweet addirittura del Napoli, il collega Fabio Mandarini, col quale io poi tra l'altro ho cominciato tanti anni fa alla Mediapress, che il direttore conosce sicuramente molto bene, quindi abbiamo cominciato insieme, quindi conosco tutto il percorso che ha fatto Fabio, persona che lavora in maniera splendida, persona onesta, eccetera. Cominciare a puntare il dito facendo nome e cognome di giornalisti che secondo la società hanno detto delle informazioni sbagliate, quando poi quelle informazioni in realtà l'hanno detta in tanti, quindi probabilmente o hanno sbagliato tutti o è il Napoli che vuole dire che quell'offerta a Koulibaly non è mai stata fatta. Del resto Koulibaly per adesso non ha rinnovato, quindi forse è un perché ci sarà. Comunque sia, certo, uno può anche non essere d'accordo, ma puntare il dito e fare nome e cognome per screditare un collega non è certamente una bella tendenza che ultimamente invece sta abbracciando il Napoli, direttore.
Allora, io sono stato direttore di Mandarini, quindi il Corriere dello Sport l'ho conosciuto benissimo e lo difendo, non c'è bisogno nemmeno di difenderlo. Infatti. Ha una qualità giornalistica, una serietà giornalistica eccezionale, appartiene a quei giornalisti appunto non tifosi che pur amando una squadra non antepongono il tifo alla propria professione, sempre molto ma molto corretto. E devo dire, mi sono piaciute anche le parole di Antonio Giordano, che lavora con lui al suo fianco, che ha detto, praticamente in qualche modo ha fatto capire che la responsabilità anche del comunicato è dello stesso De Laurentiis, che alterna un pochettino i giorni di simpatia o di antipatia con questo collega o con quell'altro collega, perché giustamente lo ha scritto il sito della Gazzetta, lo hanno scritto tutti i siti napoletani, lo hanno scritto i giornali, lo hanno scritto tutti quella cosa contemporaneamente, non è che è stato Mandarini prima e gli altri l'hanno ripresa, e poi se l'avessero ripresa senza verificarla sarebbe gravissimo, certo. Ma comunque l'hanno scritta tutti quella cosa lì, quindi fare il nome, il cognome, oltretutto citare un editore amico, perché proprio sono amici De Laurentiis, l'editore del Corriere dello Sport, quindi è veramente stata una cosa assolutamente infelice in cui è stata scavalcata per l'ennesima volta anche la comunicazione del Napoli. Ecco, ma a fronte di esempi così come dire sani di giornalismo, poi ce ne sono altri che come dire in qualche modo hanno una loro micro popolarità sul Napoli, e perché purtroppo, come dire, appartengono a quella schiera di difensori del popolo, difensori di certi atteggiamenti che invece non sono assolutamente sportivi. Ricordo uno su tutti, non voglio nemmeno citarne il nome, che si rese protagonista di una famosa medaglia consegnata a Magat perché appunto era stato uno dei castigatori della Juventus. Che antepone questo suo tifo anti-juventino in principio a tutto, a qualsiasi cosa. Beh, insomma, non credo che la professione del giornalista sportivo si possa espletare avendo questo retropensiero e questa retrocultura. Credo che il giornalismo sportivo si possa, e ha grandissimi esempi, insomma, Napoli, la Campania, Cava dei Tirreni sono stati la patria del giornalismo non solo sportivo, ma anche generalista, perché Gino Palumbo, partendo da Cava dei Tirreni, poi è diventato direttore del Corriere della Sera, Antonio Ghirelli era napoletano, cioè la rivoluzione del giornalismo sportivo è nata da Napoli. Ma se guardiamo questi grandi nomi e a quelli che a volte sono adesso, che grattano la pancia ai tifosi e fanno i tifosi, diviene una tristezza smodata. Quindi viva Mandarini, che invece si estranea da questo tipo di ragionamento, come pochi altri, che comunque mantengono una schiena dritta e un'integrità di pensiero rispetto ai fatti che realmente accadono, senza per forza fare i tifosi.
Non aggiungo altro, tutto giustissimo, direttore. Tornando, così mettiamo sul piatto tutti gli argomenti e poi ci sono le domande dei nostri ascoltatori. Ecco, a proposito, tornando sulla vittoria di Ancelotti, lo dice un nostro ascoltatore, che poi magari lo dice in maniera ironica, mi auguro, però colgo il suo messaggio per rispondere a tanti insieme a lei, direttore. Lei ha appena detto che qual è stato il percorso che ha portato Ancelotti ad alzare la 14ª, questa Champions League. Un nostro ascoltatore dice, sì, tutto giusto, però aggiungo, ha avuto anche il cul di sac. Io adesso mi dovete spiegare come fate a dire che un allenatore è stato fortunato dopo che ha fatto il percorso che ha fatto Ancelotti, direttore. Però in tanti lo pensano.
Guarda, io l'ho spiegato molto bene. Allora, purtroppo si dà per scontato, no? Per scontato che tu hai di fronte, ribadisco, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain e Liverpool, e te la giochi alla pari. Non è scontato che te la giochi alla pari. Cioè, non è scontato che tu tieni la partita in bilico, diciamo, sugli episodi. Quindi, innanzitutto sei stato bravissimo a stare alla pari con concorrenti che sono più forti di te. Sei stato bravissimo a ridurre la partita degli episodi. Sei stato bravissimo a tenere compatte la fase offensiva e difensiva. Sei stato bravissimo in alcuni momenti, cioè nei minuti finali di alcune partite, a ribaltare addirittura il risultato perché hai tenuto concentrati i tuoi giocatori. Ora, tutto questo, ridurlo a fortuna o sfortuna, vuol dire non capire nulla di calcio. Ma lo ripeto, chi dice che Ancelotti ha avuto fortuna vuol dire non capire nulla di calcio, perché la fortuna puoi averla una volta, puoi averla due volte, ma non puoi averla quattro volte contro quattro avversari, tutti e quattro superiori a te.
Detto ciò, direttore, dobbiamo mettere sul tavolo anche un altro successo, quello del Monza, che batte il Pisa, raggiunge la Serie A, lo fa con merito, lo fa dopo che tipo di lavoro, e soprattutto un messaggio anche al Pisa, direttore, che ha fatto un cammino eccezionale.
No, guarda, io ho visto come te la partita ieri sera e mi sono veramente divertito.
Molto.
Perché poi a volte, come dire, diciamo, critichiamo spesso certi risultati eclatanti, ma questi non sono stati frutto di errori delle difese. Sono stati frutto proprio di alcune fasi di gioco in cui realmente entrava tutto in gioco, le gambe, la testa, la capacità dei singoli giocatori, la capacità di squadra. Quindi onore al merito e un applauso a entrambe le squadre.
Sì.
Detto questo, per fare una battutina, io ho visto fotografie in cui Berlusconi si addormentava mentre segnava il Monza nei minuti finali. Mi fa piacere, perché Berlusconi, insomma, è un appassionato di calcio, ma se avesse avuto ancora questi pruriti, diciamo, legati al calcio, poteva rimanere al Milan, no? Cioè, non voglio essere cattivo, ma dico, se tu volevi continuare e ti faceva ancora piacere vincere, che significa adesso fare questa? Va benissimo per i tifosi del Monza, 110 anni di storia, eccetera, eccetera, lo stadio, tutto quello che vogliamo, quindi ripartire dal basso con un'altra avventura. Ma è come proprio un giocattolo, un giochino. Insomma, il fatto di essere competitivo a livello europeo con altri grandi squadroni, tu l'hai avuto per le mani per tanti anni. Se l'hai abbandonato mentre altre famiglie non hanno abbandonato quel giocattolo, beh, è un problema un po' più tuo, no? Che non, diciamo, del fatto che tu voglia giocare a tutti i costi con questo giocattolo che ti tolgono magari in famiglia e poi ti ridanno quando sei da solo. Insomma, mi sembra più una cosa, come dire, che veramente assomiglia a uno scherzo che non a una realtà. Poi, per carità, tanti complimenti, perché
certo,
la coppia Galliani-Berlusconi è eccezionale in questo, ti dimostra la passione, ma ribadisco, ma per un tifoso del Milan, perché devi far vivere tante peripezie dai cinesi a un fondo, a un altro fondo, eccetera, eccetera. Poi, per carità, è arrivato uno scudetto strameritato, ma tutto questo potevi evitarlo al Milan, se avessi voluto divertirti ancora con il Milan. L'hai voluto fare col Monza, va benissimo, insomma, ma questa è una cosa tua personale, ecco.
Una domanda per il direttore da questa nota audio, poi ce ne sono altre testuali che andrò a leggere. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, carissimo, e buongiorno direttore. Vorrei farle una domanda, direttore. Ma il famoso Instant Team è frutto di programmazione o del solito fatto che in una squadra come la Juventus, ipotizzo, non si può che non tentare solo questo tipo di sistema, cercare di vincere subito per evitare polemiche e distruzioni totali del sistema Juve, o è frutto di una sbagliata gestione di squadra da parte di Allegri o anche della dirigenza, perché non sempre si può vincere e quindi bisogna capirlo questo. Grazie Marco Maletta.
Direttore.
Ma è una bella domanda, perché comunque io ricordo che la Juventus è andata in Serie B con fior di campioni e poi dalla Serie B è ritornata in alto e ha sfiorato pure lo scudetto negli anni d'oro anche dello stesso Del Piero, Camoranese, insomma c'erano ancora giocatori in gamba, Buffon, che potevano farcela vincere appena risaliti. Solo che devi trovare, secondo me, l'allenatore giusto. Io credo che nel calcio, guardate, l'allenatore sia fondamentale, non è che voglia scoprire l'acqua calda, ma sia fondamentale per cercare di vincere immediatamente, ma per far crescere anche dei giovani. L'ossatura italiana, la BBC, eccetera, eccetera, si è formata anche in anni difficili. Poi c'erano Chiellini e Buffon, Bonucci è andato via e poi è ritornato, insomma ci sono state delle contraddizioni, ma c'era un'ossatura vera di squadra. La Juventus la sta perdendo quell'ossatura, e allora a che cosa si rivolge? Si rivolge a quello che ha detto l'ascoltatore, un instant team, cioè una formazione che possa vincere subito anche con giocatori anzianotti, insomma appunto Di Maria, poi il ritorno di Pogba, che comunque ha 29 anni, non è per carità anziano. Però ribadisco, avere giocatori pronti. Nel frattempo però devi far crescere i De Ligt, devi far crescere i Vlahovic, devi far crescere i Chiesa, in modo che si riformi un'ossatura di una squadra che poi possa proseguire dopo aver ottenuto una prima vittoria.
C'è anche un'altra domanda, però nel frattempo leggo un paio di testuali. Una domanda al direttore. Allegri ha rinunciato al Real Madrid. Secondo lei, fosse arrivato con il Real Madrid in finale di Champions, non dico vincerla, ma giocarsi la finale, ci sarebbe riuscito, dice Nicola?
Ma chissà, chi può dirlo? Devo dire la verità, io ho stima di Allegri, e sicuramente Allegri, diciamo che cado anch'io in un luogo comune, ma è così, è un ottimo gestore di grandi giocatori, avrebbe potuto far bene comunque, credo, al Real Madrid. Ancelotti è un allenatore più consolidato, che ha un passato ancora più spesso di quello di Allegri, e ha anche più coraggio, secondo me, nel trovare giocatori nuovi, nel lanciare giocatori nuovi e soprattutto nel dare una nuova collocazione in campo ad alcuni giocatori. In questo Allegri riesce meno. Le rivoluzioni e i cambiamenti che Ancelotti ha fatto in tutta la sua carriera, in tutte le squadre in cui è stato, non le ha fatte lo stesso Allegri. Allegri ha bisogno un pochettino di procedere con i piedi di piombo, non si lancia in avventure strane.
Resto un po' su questo tema, perché poi c'è un ascoltatore che dice: la Juve nel 2021 spende 40 milioni per Locatelli, Real ne spende 30 per Camavinga, però la colpa è di Allegri e non di persone inesperte che si occupano del mercato. Io però credo che l'una non deresponsabilizzi l'altra. Anche il direttore sa che anche io sono un estimatore di Allegri, ma non si possono avere gli occhi tutti e due chiusi e dire che l'ultimo anno non ci siano delle responsabilità anche dell'allenatore, direttore, che ha perso forse un qualcosa che deve necessariamente ritrovare con l'arrivo di grandi campioni e con una stagione che la Juventus non può più fallire.
Assolutamente, Allegri ha completamente dimenticato la fase offensiva della Juventus, parliamoci chiaramente.
Sì.
Cioè, la fase difensiva in qualche modo ha cercato di recuperarla ed è stato anche abbastanza attento, nonostante qualche svarione, ma poi la Juventus si è dimostrata sempre incapace di gestire il vantaggio, sia pur minimo, conquistato sul campo. E questo perché? Perché non riusciva mai, non è mai riuscita a creare quel gol di sicurezza, il secondo e il terzo, laddove era necessario, per mancanza di proposizione offensiva. È mancata lì la Juventus, è mancata tra centrocampo e attacco. È questo che insomma, su questo spero che ci possano essere delle novità, ed è su questo che si sta concentrando sia il mercato e sia lo stesso allenatore, credo. Insomma, i nomi che si fanno riguardano appunto un potenziamento a centrocampo, si fanno anche i nomi in Kostic, se non sbaglio, per quanto riguarda il centrocampo. Kostic, che è un regista dei piedi eccellenti, un uomo assist. Ecco, si cerca quello. Di Maria rientra in questo gioco. Il connubio visto a Monte Carlo, Chiesa e Vlahovic, speriamo di vederlo per bene in campo. Insomma, ci sono le premesse per far bene, ma è quella, cioè la fase offensiva che realizza i gol in qualche modo protegge anche molto di più la fase difensiva. Cioè, se una squadra è protesa più in attacco, chiaramente si difende meglio.
Sentiamo quest'audio e poi salutiamo il direttore. Credo che si vada sul Milan adesso, vai.
Vincenzo, ieri quando è finita la partita del Monza pensavo Braida, Galliani, Berlusconi, Maldini, quest'anno hanno vinto tutti. Complimenti al Milan. Rosina Fossano, un saluto anche al direttore.
Considerazione del nostro ascoltatore. Leggo l'ultimo messaggio, direttore, che così abbiamo dialogato su tutto. Dice: concordo col direttore sulla comunicazione e sul vettimismo napoletano e della società, non sulla gestione tecnica. Il calcio è fatto di dimensioni. Paris Saint-Germain e City possono spendere più di Juventus e Milan, che a loro volta possono spendere più del Napoli. Nel calcio bisogna fare il massimo con ciò che si può spendere. Troppo facile fare come l'Inter, che spende soldi che non ha, alterando la competizione.
Attenzione, attenzione, perché proprio quest'anno questa cosa non si può dire, perché ha vinto il Milan con 96 milioni di monte ingaggi, di tetto ingaggi, monte ingaggi, per cui il Milan è la quarta forza del campionato, la prima è la Juventus con 172 milioni, poi c'è l'Inter e poi ci sono la Roma e il Milan, scusami, il Napoli e il Milan. Quindi il Napoli ha speso quasi 130 milioni di monte ingaggi, allora vuol dire che si può far meglio spendendo anche meno del Napoli, perché il Milan ha vinto lo scudetto con un monte ingaggi, ribadisco, di meno di 100 milioni. Il Napoli, a detta proprio delle parole di De Laurentiis, ne ha spesi 130. Allora lì non è così vero quello che si dice. Allora io l'accusa di incapacità nel poter ottenere certi risultati la avanzo, visto che il Milan ha vinto con quel tipo di spesa.
Detto ciò, direttore, la saluto, ci ritroviamo lunedì
È stato un
prossimo.
piacere.
Ciao
A lunedì.
direttore, a
Un
lunedì.
abbraccio a tutti.